87.9 Radio Onda Rossa, siamo ancora qui, siamo in gli studi di Via De Volci 56. Se volete parlare con noi 06 49 17 50, il nostro recapito telefonico di questo 2 settembre del 2023. Andiamo adesso ad iniziare un resoconto che volevamo proporvi, raccontarvi di un'assemblea che c'è stata l'altro ieri al centro sociale qui a San Lorenzo ESC, un'assemblea chiamata proprio dopo i casi di cronaca di diversi stupri, ma anche come ripresa di un'assemblea cittadina di compagne, di femministe, dopo anche un'estate abbastanza insomma piena di notizie e di titoli di giornali riferiti alla questione della violenza maschile sulle donne. L'assemblea è stata molto molto partecipata, possiamo insomma quasi parlare secondo me di 300-400 donne, comunque esca era tutta piena e anche fuori, con una presenza molto ampia, e questo insomma si vede anche negli ultimi cortei, di non una di meno di ragazze anche molto giovani, dei licei. E poi insomma invece anche insomma, di varie età, anche di compagne e donne molto grandi. Mancava secondo me forse una fascia un po' più intermedia. Comunque, perché volevamo insomma, raccontarvi un po' come era andata questa assemblea? Perché ci sono state insomma tante voci forti, cioè tante voci anche, innanzitutto la presenza evidentemente molto forte, vede ancora le donne protagoniste in prima persona della politica. Ad oggi, insomma, assemblee così partecipate, cortee così partecipate, insomma, li portano e li continuano a portare, le continuano a convocare le femministe, le compagne. Quindi la partecipazione, insomma, dà indice di comunque, volente o nolente, una presa di coscienza della situazione politica e della lotta contro il patriarcato che si sta continuando a portare avanti, e gli ultimi cortei e anche l'assemblea dell'altro ieri, insomma, questo è sicuramente un dato di fatto. Ad oggi c'è, insomma, le compagne, le ragazze, le donne sono protagoniste. Evidentemente, o comunque vogliono essere protagoniste della politica e della politica che viene fatta su di loro, di quello che viene detto anche su di loro, dai giornali, dai tribunali, eccetera. I primi interventi, cioè gli interventi anche iniziali, anche insomma, di ragazze più o meno giovani, sono stati molto forti, cioè c'è stata una restituzione molto forte di rabbia, di ormai essere stufe di non essere continuamente evidentemente insomma soggetto di violenza altrui, di anche di essere insomma così appunto di un maschilismo, un patriarcato che evidentemente si sta facendo principalmente, diciamo, ultimamente forse anche in maniera un po' più forte sotto questo governo, che rimane, è stato ribadito, un governo fascista, e che quindi sul machismo, il maschilismo, su delle dichiarazioni è ancora ancora più forte, e quindi diciamo il clima di violenza, di sopraffazione, di forza, di potere diffonde e si percepisce nella città, e le donne, diciamo così, in quanto anche secondo me soggetto politico, alla fine diventano non voglio usare la parola vittima, perché secondo me la parola vittima a me non piace moltissimo, comunque ci sono diversi casi di violenza e via dicendo, che sono state denunciate anche tanto dalle studenti medie nelle scuole, cioè diverse ragazze sono intervenute, e più di quanto io mi aspettassi comunque, perché poi noi ci occupiamo di scuola, ne parliamo continuamente, abbiamo avuto anche per anni la trasmissione degli studenti medi, eppure con molta forza e anche molta tranquillità, perché poi parlare di casi di violenza non è sempre molto semplice, no? È uno anche dei problemi, quello di condividerlo, per di più in un'assemblea pubblica, però sono usciti fuori diverse problematiche all'interno delle scuole. Dico questo perché oggi all'interno dei giornali, insomma, si parla molto dell'abbandono scolastico. Prima si è parlato, insomma, della Meloni, che di Giorgia Meloni, che a Caivano ha detto le famiglie eccetera. Oggi la risposta dei giornali è stata: il problema non sono le famiglie, sono le scuole. Fatto sta che il problema evidentemente è anche l'esclusione, cioè, che c'è all'interno della scuola, cioè di una selezione di, o di un obbligo di conformità. Insomma, evidentemente nelle scuole, al di là delle discussioni sulla sessualità che ci sono, non ci sono, tuttavia anche, io penso, come metodo educativo, su cui tu, se succede un caso di violenza o altre cose, anziché sotterrare, anziché dire vabbè, però poi quel ragazzo poraccio, come ci hanno riferito, poi poraccio, no, poi che facciamo, dobbiamo cacciare da scuola, no? Quindi ancora una volta la palla viene fatta rimbalzare sulle ragazze di stare zitte, di, no? È evidente che qui c'è un problema educativo degli adulti sui ragazzi, non penso ai dirigenti scolastici, fondamentalmente, per quanto riguarda, perché poi sono intervenute anche degli insegnanti che hanno riportato la discussione anche sulle difficoltà, appunto, che come insegnante ci si trova molte volte alle prime armi anche a dover gestire classi molto ampie dei ragazzi e ragazze adolescenti nel appunto, quando c'hai, non so, vai a scuola a insegnare per la prima volta a 25-30 anni, ti trovi a dover gestire 15-20-25 ragazzi dei 15-17 anni, ragazzi, non è semplicissimo, no? È una cosa che sicuramente impari col tempo a 50 anni, ma a 30 è complicato, se non hai, diciamo così, anche avuto un percorso politico, delle riflessioni collettive e via dicendo. Io parlo, però, se vuoi parlare, insomma, siamo in due, quindi non voglio, potrei parlare per ore.
Vai.
E niente, quindi questo un po', adesso cerco di restituire un po' gli argomenti e le sensazioni. E quindi questo su c'è stato molto da parte, cioè l'argomento scuola è stato molto presente, come l'argomento periferie. Su questo c'è stata anche una discussione, proprio perché, cioè, le ministre l'hanno detto da sempre. Lo stupratore non avviene non c'è in determinate classi piuttosto che un altro, succede ai parioli, come il caso di Capodanno, lo stupro di Capodanno, così come succede a Caivano, succede a, non so, a Prati, come succede a Mostacciano.
Succede che sia una persona X, un amico X del quartiere X di Roma e può essere figlio della russa, insomma.
Infatti. Allora, e su questo poi ci sono stati diversi interventi rivolti invece ai maschi, anche ai maschi presenti nell'assemblea, che ce n'erano diversi, ormai anche un po' obbligo di presa di parola, nel senso che alla fine ha parlato anche un ragazzo, è stato anche, insomma, abbastanza interessante sentire diverse voci sul fatto che comunque alla fine i compagni non c'è una presa di parola sulla questione della violenza che viene fatta dagli uomini, perché anche i cortei di Non Una di Meno vengono lanciati come la violenza maschile sulle donne, non è che cioè ci sono nomi e cognomi, e purtroppo ad oggi compagni, i padri e via dicendo, non è che hanno preso una parola su, riferita anche agli altri uomini, su qual è il loro concetto di violenza, sull'educazione proprio, che è totale. Cioè, mentre le compagne femministe comunque hanno fatto un percorso su di loro anche di lavoro politico, perché non è che se nasce politicizzato, se nasce liberate o se nasce autodeterminate, cioè se arriva con un duro lavoro e un gran culo, insomma, diciamo, di decostruzione e di ricostruzione, di messa in discussione continua, questo tra i compagni non avviene. Si continuano a partecipare ai cortei dell'8 marzo e il 25 novembre senza aver fatto una riflessione, senza aver portato un cartello che dica un pensiero, senza aver scritto un comunicato. Questo in particolare lo dico perché due partiti politici grossi come sono Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle hanno come loro capi, non so come definirli, due padri di stupratori che si sono difesi i figli stupratori. Anche qui, insomma, era anche molto semplice poter dire qualcosa, in quanto padri, cioè l'educazione di un padre verso suo figlio, verso i figli, come viene trasmessa? Come questa mascolinità, questa educazione alla... è un po' complicato, ma non ci voglio entrare. Questa è una riflessione che dovranno fare i maschi, non la voglio fare io. Però la butto
sì,
là.
Cioè, nel senso, così come appunto il fatto che Giorgia Meloni sia diventata presidente del Consiglio è stato presentato anche da una parte, diciamo, non solo dalla destra, ma anche da una parte di opinionismo molto, molto liberal, molto diciamo schiacciato su una parità di genere, un'idea di parità di genere, diciamo, molto liberale, molto liberista, molto concentrata su l'ascesa al potere, no? E alla visibilità. In realtà, appunto, Giorgia Meloni poi, nel senso, nella questione di La Russa è stata anche, è intervenuta pubblicamente dicendo che credeva comunque alla versione della ragazza, criticando la presa di parola di Ignazio La Russa. Allo stesso tempo si presenta come una donna ovviamente bianca, cristiana, madre, che si accompagna con un uomo e molto spesso ha anche ribadito il suo ruolo di madre di una bambina, quindi di una figlia femmina, e però ha un compagno che è un personaggio pubblico che ha avuto, insomma, la trasparenza di dire di fronte a una telecamera che certo è da condannare la violenza, però alla fine bisogna soprattutto insegnare alle ragazze, alle donne, a stare attente, perché poi alla fine certo che puoi andare a bere, uscire a bere, ubriacarti, ma se poi ti ubriaca è più facile che incappi nel lupo. E questo, diciamo, è l'insegnamento standard della famiglia italiana, che l'insegnamento standard che viene impartito alle donne, diciamo,
alle ragazze, che infatti
sì,
secondo me,
e questa è una cosa molto che fa il paio diciamo con l'educazione che invece viene data al maschio in Italia, nelle famiglie italiane, e sicuramente in un contesto, appunto, come dicevi te, sociale e scolastico, che ha completamente abdicato a una funzione di formazione diciamo delle nuove generazioni. Poi per mille motivi che non ricadono ovviamente interamente nella responsabilità del corpo docente, sta di fatto che la scuola non assolve più a questo ruolo, e quello che a me terrorizza è che questo ruolo è stato di nuovo diciamo ridato alle famiglie, rinchiuso nel privato dell'ambiente domestico, che sappiamo essere un ambiente in cui la violenza prolifera, la violenza si esprime nella sua massima potenza, lì nasce una violenza che non è solo una violenza agita, ma una violenza simbolica, è appunto quello di formare le persone al loro ruolo di uomini e donne con un imprinting di genere fortissimo, e purtroppo, diciamo, a meno che uno nella vita non si dà la possibilità, se la cerca, un privilegio o non un privilegio, comunque di incontrare altre persone, di attraversare dei percorsi collettivi, politici, in cui vengono decostruiti queste gabbie, diciamo, che ci portiamo appresso, sicuramente non quegli stessi ragazzi e ragazzine diventeranno uomini, donne, persone adulte che riproporranno all'infinito questa educazione, questa mala educazione, diciamo. E sì.
Ok, poi ritornando anche un po' all'assemblea, noi vi stiamo un po'. Io rinnovo l'invito alla partecipazione. Le compagne, insomma, erano tante, quelle che c'erano ad Esc degli altri ieri. Quindi, se volete intervenire, se volete partecipare, se volete dire la vostra, 06 49 17 50. Comunque, si è parlato anche molto di intersezionalità di lotte, perché ovviamente non bisogna mai dimenticare che la classe sociale, la provenienza, il colore della pelle incidono, l'abbiamo visto anche durante la rassegna stampa, gli stigmi anche, insomma, e quindi anche la lotta, diciamo così, di noi in quell'assemblea prevalentemente, insomma, direi quasi totalmente bianche, di quanto privilegio abbiamo anche di, perché riusciamo ad arrivare a parlarne, a condividerne, tante altre donne invece che insomma, evidentemente con differenti possibilità non arrivano neanche a questo, no? Quindi insomma anche su questo molto si è parlato e poi l'altra cosa che volevo dire riferito anche sempre alle studenti era la questione che hanno si sono molto rivolte, cioè la questione dei tribunali e della giustizia rimane un punto per loro mi è sembrato importante, nel senso che poi le sentenze o come vengono raccontate le sentenze hanno un peso.
Sì,
ancora.
Sì, e diciamo e questo mi sembra un pezzo del ragionamento molto importante, sia perché appunto di notizie di come la violenza di genere viene trattata nelle aule di tribunali, purtroppo ne riportiamo anche dai microfoni di questa radio. Giusto stamattina appunto leggevi tu della sentenza sulla del Tribunale di Palermo,
sì,
dove
Palermo,
era,
sì, okay, di Palermo.
Sulla insomma violenza subita da una sex worker, una ragazza sex worker nigeriana. Insomma, notizie di questo tipo purtroppo ci troviamo a raccontarle, a leggerle, a riportarle continuamente, ma poi appunto è un pezzo di discorso che ci serve per decostruire la retorica politica di risposta alla violenza di genere, a ciascun episodio di violenza di genere che accade, la risposta è abbastanza a prescindere, anzi direi completamente a prescindere dal colore del governo in carica, la risposta è sempre esclusivamente emergenziale e fondata sullo strumento penale, come se veramente per rispondere alla violenza di genere servissero nuovi reati, nuovi dispositivi di controllo, un inasprimento delle pene, come se lo Stato, diciamo, nelle sue varie rappresentazioni materiali, tra cui i tribunali, non avesse alcuna responsabilità nel perpetuare la violenza di genere. Quindi il messaggio che viene dato è: ok, tu persona, donna, insomma, che sei sopravvissuta alla violenza di genere, affidati allo Stato, perché lì potrai trovare una riparazione al danno che hai subito. E questo semplicemente non è vero, sia perché lo Stato è artefice principale, diciamo, al di là della violenza. Esiste una violenza che è una violenza sistemica, una violenza istituzionale, e nessun governo ha fatto nulla per decostruire e per affrontare a livello sistemico la violenza di genere, scaricando tutto sull'azione del singolo. E in più le risposte che lo Stato dà alla violenza di genere, anche risposte che sono proposte, promosse da politiche donne, sono comunque completamente insufficienti, e soprattutto la vittimizzazione secondaria, cioè la violenza che chi denuncia si trova a dover affrontare nel relazionarsi con le istituzioni dello Stato e con i tribunali, non è che ce la stiamo inventando noi, cioè nel senso è stata noi ovviamente la raccontiamo, noi ovviamente la viviamo, ma è un tema di cui si parla in qualsiasi contesto ormai anche istituzionale, accademico, soprattutto al di fuori dell'Italia. Quindi diciamo che un'assemblea si pronunci anche su questo tema mi sembra assolutamente centrale, e prescinde completamente da invece quel pezzo di dibattito totalmente inutile su se si deve denunciare o no la violenza, perché questo ovviamente è uno strumento che chi sopravvive a una violenza può decidere di utilizzare o meno, ben consapevoli dei rischi e delle implicazioni e delle difficoltà poi nell'intraprendere un percorso giudiziario. Il punto non è entrare nel merito delle scelte individuali, ma invece denunciare un sistema che a voce denuncia, diciamo a voce stigmatizza la violenza di genere, ma poi non mette in campo nessuna misura reale di risposta.
E mi sembra che una cosa che sia uscita, anche proprio il discorso importante che facevi tu, per cui non si è andata a dire no denunci non denunci, ma sulla questione della moralità che le sentenze hanno nei confronti delle donne, cioè qui ancora una volta mi sembra che queste ragazze abbiano ben chiaro di voler uscire e voler fare un po' come gli pare, giustamente, e che invece i tribunali sono ancora segno della moralità. Su questo ci ritorniamo, adesso rispondo un attimo alla telefonata, non so se vuoi parlare tu.
Sì, diciamo l'altro pezzo ovviamente, come dicevi tu, era appunto questa questione dell'intersezionalità. Le voci che si sono... Allora, le voci che si sono sentite appunto nell'assemblea, che si sono espresse in assemblea, diciamo, erano anche portatrici di numerose diversità. È vero che, come spesso accade in tutte le nostre assemblee, la maggioranza delle persone ovviamente era bianca. Ci sono stati però degli interventi molto interessanti da questo punto di vista, che ci richiamano come compagne bianche ovviamente a una, diciamo, ovviamente alla consapevolezza del nostro privilegio, ma anche a un agire politico che allarghi diciamo la visuale delle nostre analisi, anche delle nostre delle lotte che portiamo avanti e del linguaggio che utilizziamo. Poi ovviamente gli assi di intersezione sono tanti. Ovviamente appunto veniva fuori il tema delle periferie, e lì si apre ovviamente tutto un altro tema su cosa si debba intendere per periferia, perché molto spesso chiamiamo delle periferie delle zone che attraversiamo, che non lo sono assolutamente, come se un po' chiamarle periferie ci permettesse di legittimare le problematiche che vogliamo porre rispetto ai quartieri che attraversiamo. Questo per esempio veniva fuori rispetto a San Lorenzo, che non è che è il quartiere appunto dove anche noi come radio, insomma, ci troviamo a stare, insomma, che attraversiamo, che viviamo in qualche modo, che sicuramente non è un quartiere periferico, ma è un quartiere in cui succedono comunque succedono tanti episodi di violenza sessista, di violenza di genere, di violenza omo, lesbo, bitransfobica. Tante volte abbiamo raccontato, cercato di rispondere anche a questi episodi. Quindi forse il punto è che veniva fuori un po' da quell'assemblea, perché in una città grande come Roma la presenza di compagni e delle compagne si polarizza solamente in alcune zone, perché è così difficile per noi essere sul territorio, attraversare il territorio di questa città. Su questo sicuramente si potrebbe fare una riflessione. Quanto è importante invece riprenderci lo spazio pubblico, questo sicuramente è un tema,
anche se il tema del corteo è stato oggetto di discussione, perché alcuni hanno detto basta, questi cortei non servono nulla, non sappiamo più che farcene, vogliamo delle cose un po' più forti.
Ok, infatti
è,
diciamo,
stato oggetto di discussione anche questo.
Esatto, riprendersi lo spazio pubblico, ovviamente questo è un altro grande tema su cui appunto come compagni e compagni dobbiamo interrogarci, perché riprendersi lo spazio pubblico non vuol dire attraversare lo spazio pubblico sporadicamente con cortei, presidi, ma vuol dire stare nello spazio pubblico. Cosa vuol dire oggi stare nello spazio pubblico? Cosa vuol dire attraversare i quartieri, fare un lavoro politico sui quartieri? Cosa può significare nel 2023, soprattutto diciamo dopo decenni di retorica politica e discorso politico e pubblico finalizzato a svuotare diciamo,
certo,
le piazze, a svuotare
lo sono
le strade.
Sempre di più le strade sono innanzitutto impraticabili, cioè sono oggettivamente dei luoghi molto più solitari, cioè noi li attraversavamo anche collettivamente molto di più, al di là dei cortei eccetera, ma penso anche come gruppi che esci a tacchini, fai la cosa eccetera. Adesso insomma è tutto appaltato, no? Tutto è diventato un po' lavoro, e quindi anche quello che un tempo era il piacere, per me è sempre stato per esempio un piacere della militanza, quello dell'attacchinaggio, no? Che vuol dire proprio passo per passo mi prendo, conosco il quartiere, vado, vedo, pongo il mio pensiero, no? Dentro questo quartiere, perché attacchino un'idea, una cosa, uno striscione eccetera, e questo c'è stato anche molto poco nell'ultimo tempo, un po' dato dal Covid, un po' dato da una repressione, cioè c'è una subdola anche no? Repressione, perché si vedono anche molte meno forze dell'ordine paradossalmente, eppure questo spazio secondo me andrebbe
è un po' svuotato.
Sì. E questo vuol dire mancanza di pensiero, cioè di parola, di pensiero, no? Poi abbiamo tutta sta retorica della pulizia,
no, infatti...
c'è stata tutta la questione sull'ultima generazione che sporchi, cioè c'è anche un racconto,
no, infatti questo volevo dire, nel senso che poi secondo me provo a non attaccare una mina su questa cosa,
no,
però io trovo molto cioè, importante che nel momento in cui noi diciamo che la violenza non è un'emergenza ma è sistemica e strutturale, no? Quindi per veramente decostruire questa idea emergenziale, no? Che viene proposta della violenza di genere quando succedono i casi eclatanti o i femminicidi particolarmente efferati o appunto gli stupri di gruppo eccetera, per decostruire questa narrazione noi ci dobbiamo veramente interrogare seriamente su quali condizioni, no? Creano l'humus, creano il contesto nel quale la violenza si articola e continuerà a articolarsi. Per quanto riguarda lo spazio pubblico, noi non possiamo fare finta che non si sia negli anni operata una forza su due filoni tematici fondamentali. Uno che in questo momento arrivano al loro compimento, nel senso che da un lato c'è appunto tutta la retorica familista, l'importanza della famiglia, l'attacco alle libertà riproduttive, tutta la retorica sul gender, quindi un controllo dei corpi, un riportare le esistenze alla normalità, una normalità che è fatta
casa,
una
che
normalità
è fatta
che è
casa.
Fatta di scelte tradizionali, una famiglia ordinaria, una vita che si articola a casa, nel tragitto da casa al lavoro, lavoro, casa e eventualmente il consumo nello spazio pubblico. Punto. Qualsiasi deviazione da questo modello è stata negli anni fortemente stigmatizzata, colpevolizzata, attaccata e non c'è stato più nessuno spazio per parlare di modi di vivere diversi da questo. Questo riguarda ovviamente la sessualità, riguarda i corpi, riguarda anche le relazioni, cioè non c'è più un luogo in cui è un discorso che decostruisca l'idea che l'unico modo di relazionarsi è la coppia eterosessuale con figli.
Io posso dire la coppia in genere,
la coppia,
su
no,
questo
no, no,
io voglio parlare perché è la coppia in genere.
E io su questo sono molto d'accordo, nel senso che poi io quando ascolto e leggo queste notizie, ascolto anche ragazzi e ragazze molto giovani, no? Che parlano di violenza, mi viene da dire quando o perché non ricominciamo quando abbiamo smesso di parlare delle relazioni che creiamo, perché lì si annida ovviamente
non del sesso.
No, no, delle relazioni, quando si parla appunto di educazione all'affettività, di questo, alle differenze, anche di questo si parla. L'altro troncone è ovviamente il controllo dello spazio pubblico, cioè noi abbiamo avuto anni, decenni di ordinanza antidegrado, il discorso sulla mala movida, le ordinanze anti-alcol, è stato un anno questo appena passato in cui al di là appunto degli episodi di violenza di genere si è parlato tantissimo delle stazioni, il controllo delle stazioni, dei luoghi di aggregazione, la videosorveglianza, l'intelligenza artificiale, c'è tutta una serie di dispositivi che dai pacchetti sicurezza ad oggi, accompagnata a una repressione fortissima di qualsiasi movimento sociale, di qualsiasi forma di aggregazione spontanea, anche illegale, ha portato a uno svuotamento dello spazio pubblico, cioè di fatto noi conduciamo delle vite che sono articolate nello spazio domestico, chiuso, e in strada non c'è più nessuno.
Allora,
questo è perfetto per, cioè nel senso, infatti, questo è il contesto perfetto per la violenza.
Infatti, e in tutto ciò c'è secondo me una cosa per cui tutto passa anche molto sul concetto di paura. Cioè la questione della paura, cioè è molto secondo me subdolamente viene fatto passare, perché per poi avere questo concetto anche di ritorno nella famiglia o comunque alla coppia, alla tradizione, cioè a quei concetti di sicurezza, tu in qualche maniera lo diffondi anche non soltanto tramandando tra virgolette dei valori, no? Ma anche col concetto di paura, per cui la tua serenità, la tua sicurezza, il tuo lavoro tranquillo, il tuo passa molto attraverso il concetto di paura, e quindi poi ti vai a rifugiare o no, molte ragazze insomma, no? Spesso capita con le amiche, siamo a casa ovviamente invece l'assemblea dell'altro giorno io l'ho trovato proprio la forza, ma io sono anche molto contenta quando giro e vedo le ragazze insieme, cioè tante ragazze insieme che in qualche maniera invece mi sembra che ci sia, che sia passata invece proprio il concetto femminista della, che ci hanno tenute dentro casa con la paura per tanto tempo, invece noi ci riappropriamo del fuori, cioè non, no, del, e lo facciamo anche con la sorellanza, insomma anche, anche insieme. E, scusate, sto telefono. In questo la forza, insomma, che le studenti, insomma, l'assemblea, anche la forza di alcune di dire alla violenza dobbiamo rispondere con la violenza, insomma, mi è sembrato che in qualche maniera denoti una forza collettiva. Ecco, questo mi è sembrata molto positiva, che poi sia solo, che riguarda solo forse un perimetro, non insomma la collettiva, però mi sembra che invece da parte delle, insomma, anche delle nuove generazioni ci sia molta voglia di uscire dalla famiglia, cioè di rompere determinati schemi, di non essere richiusi dentro il concetto di coppia, di monogamia, ma di creare degli spazi più collettivi, cioè di relazioni più collettivi. Anche su questa questione del fluido vado e vengo, comunque vuol dire che tu non ti chiudi in un, no, non lo sai, quindi ti circondi di diverse tipologie, diverse persone, diverse donne, uomini e via dicendo. Quindi questo secondo me è molto positivo. Mi è sembrato che manchi un po' però un concetto innanzitutto di storia del movimento femminista e del movimento femminista che ha praticato l'autodifesa in questi decenni, anni, no? Nel senso che il movimento femminista ha insegnato, ha provato a parlare e a dire delle forme di condivisione dell'autodifesa, dell'autodifesa personale, collettiva, che non è sempre solo fisica ma è anche fisica. Perché poi ci si difende, la violenza ci si difende, bisogna avere pure gli strumenti per difendersi, non è che...
Sì, tra l'altro appunto cioè... quando si parla di violenza istituzionale nei tribunali c'è tutto anche un filone di ragionamento su come, quando le persone che sopravvivono alla violenza decidono di difendersi, e qui parliamo appunto di violenza di genere, ma anche di ci sono stati episodi molto, molto forti di violenza omolesbobitransfobica in cui le persone che sopravvivono decidono di reagire, no? Quindi di reagire e di reagire con la violenza, cioè di difendersi. I tribunali non riconoscono, cioè nel senso, in un paese in cui si può sparare agli orsi, alle persone che ti entrano dentro casa per difendere la proprietà, e lì allora c'è il diritto alla legittima difesa, quando la difesa della tua incolumità, della tua sopravvivenza di fronte a qualcuno che prova a minarla, a metterla in pericolo, Quella non è mai riconosciuta, anzi, no? Smetti di essere la vittima perfetta da proteggere, ok? E questa roba è una forma ulteriore di violenza istituzionale, inflitta a qualcuno che l'ha già subita a livello interpersonale, no?
Sì, volevo accennare anche a un intervento che c'è stato, che ha ricordato ovviamente anche quanti omicidi di persone trans ci sono state a Roma nell'ultimo mese, cioè dei numeri alti che sulle cronache non vengono minimamente menzionate, quindi persone che non hanno nome, non hanno, no, non vengono neanche riconosciute. Quindi insomma tante cose. Ecco, io invito ancora le compagne, se vogliono intervenire, lo 06 49 17 50 è il nostro recapito per questa proviamo insomma anche un po' a discussione collettiva o restituzione di quella che è stata un'assemblea che sicuramente vedrà degli appuntamenti futuri, ma vedrà anche degli appuntamenti pratici, perché il prossimo 8 settembre è una data che a livello nazionale è stata lanciata proprio per contro la violenza maschile sulle donne. Rispondo un attimo al telefono.
Sì, allora l'idea appunto è quella di l'8 settembre appunto di articolare una serie di iniziative, di momenti pubblici in varie città d'Italia, a partire ovviamente da Palermo, poi appunto si sta immaginando qualcosa anche per Roma, poi sappiamo appunto che a Firenze l'8 di ogni mese c'è un'iniziativa di Non Una di Meno per parlare di femminicidi, quindi appunto cercare di interessare varie città d'Italia con iniziative su questo tema.
Sicuramente la radio seguirà questo, perché sì, ci sono manifestazioni a Torino, a Palermo, a Cagliari, a Roma per ora.
E daremo anche
indicazioni. Sì. Buongiorno.
Ciao a tutte e tutto.
Ciao. Allora, non so insomma se sei riuscita a seguire un po' quello che stiamo cercando insomma di restituire dell'assemblea di qualche giorno fa. Tu che ne pensi? Che assemblea ti è sembrata e che insomma di tutto
sì,
ciò.
Infatti diciamo vi ringrazio per la panoramica che state facendo di quell'assemblea, perché effettivamente è stato un momento importante e non vi nego che è stato pure un momento inaspettato, nel senso che arrivare il 31 di agosto ad Esch e trovare appunto 300 persone, un'assemblea chiamata diciamo in risposta alle violenze di quest'estate, è stato tanto inaspettato quanto sorprendente, ecco, diciamo, per almeno per me che sono tanti anni che faccio militanza femminista, e mi ha riportato un po' indietro, diciamo, ai primi tempi di Non Una di Meno, perché penso veramente che un'assemblea cittadina con tutta quella gente, indipendentemente dal tema per cui sia chiamata, non la vedevamo da un sacco. E come dicevi tu, come ricordavi tu, negli ultimi anni è il femminismo e il transfemminismo che riesce diciamo a smuovere questi numeri. E è stata un'assemblea appunto molto densa, sia in termini di persone e di soggettività che partecipavano. Ricordavate poco fa insomma l'intervento della compagna di Libellula, ma ce ne sono stati appunto tanti altri, e molto densa anche dal punto di vista dei contenuti. E sicuramente diciamo la presenza delle studenti è stata diciamo veramente ampissima, sono intervenute tantissime da tantissimi licei, e questo da un lato diciamo rende conto di quello che effettivamente succede tutti i giorni nelle scuole della nostra città, ma insomma mi azzarderei di dire di tutta Italia se non di tutto il mondo, ma anche diciamo la risposta che queste studenti riescono a mettere in piedi, no? Quindi molte di loro hanno raccontato appunto di episodi di violenza, di molestie agite dai compagni, agite dagli adulti, ma soprattutto quello che diciamo è stato riportato è anche la risposta che i vari collettivi femministi, transfemministi dei licei sono riusciti a dare a tutto questo. Quindi sicuramente è una presenza per niente silente, e negli ultimi anni lo vediamo anche nei cortei e nei momenti pubblici. E l'altro tema che secondo me è uscito fortemente, lo ricordavate anche voi poco fa, è proprio appunto questo tema della periferia, no? E io volevo fare una riflessione su questo, nel senso che al di là della retorica appunto a cui assistiamo rispetto soprattutto ai fatti di Caivano e quindi alle periferie come luogo del degrado eccetera, secondo me diciamo l'assemblea di due giorni fa mi ha ridato diciamo l'immagine anche di quanto effettivamente poi questa periferia sia anche un elemento simbolico, no? Perché appunto noi veniamo da anni in cui il movimento femminista attraverso Non Una di Meno ha ripreso fortemente parola, e è vero che però, e ce lo siamo dette anche in assemblea, tante delle persone, delle ragazze, delle donne che erano in quell'assemblea effettivamente non le vediamo poi nelle assemblee, no? del movimento femminista. E quindi rispetto a questo secondo me come compagne dovremmo iniziare a fare una riflessione rispetto appunto al mettere al centro il margine, no? E quindi il margine inteso sia come quartieri più distanti da quelli che solitamente attraversiamo, ma anche proprio come luoghi politici che sorgono spontaneamente e che si organizzano nei vari luoghi, come ad esempio possono essere le scuole, e diciamo quanto riusciamo noi invece come movimenti e quindi come compagni anche che magari lo fanno da tanti anni, quanto riusciamo poi a intercettare tutto questo, no? E il tema della periferia appunto secondo me è stato molto forte, e lo ricollego anche a un'altra cosa che dicevate, no? Rispetto alla capacità di attraversare le strade, di stare per strada, quanto adesso negli ultimi anni con insomma in vari modi si sia ridotta, no? E quindi siamo per strada se stiamo dentro un locale, perché se no siamo a casa, quindi comunque chiuse dentro un posto, ecco, non so come dire. E invece secondo me le periferie, almeno quelle che io attraverso nella mia vita di tutti i giorni, sono proprio il luogo in cui questa dinamica ancora fa difficoltà a prendere piede, no? E quindi l'attraversamento della strada, lo spazio pubblico come luogo di incontro e di confronto è ancora un elemento forte diciamo nei quartieri che non sono gentrificati, che non sono pieni dei locali, che non vivono e ruotano intorno al consumo e al capitale sostanzialmente. E secondo me appunto tutti questi pezzetti in qualche modo in quell'assemblea sono venuti fuori, e spero diciamo appunto che come compagne magari un po' più navigate avremo la capacità di riuscire a dare centralità a tutto questo. Come ricordavate, ci siamo date un appuntamento per l'8 e sarà un appuntamento diciamo di fronte al tribunale, perché effettivamente è uscito spesso questo tema negli interventi dell'altro giorno, e perché in qualche modo diciamo al di là dell'approccio emergenziale giustizialista alla violenza, in qualche modo il tribunale ci finisce quando le violenze sono già accadute, no? Non so come dire, però come ricordavate è anche un luogo dove poi le violenze si ripropongono, no? Una violenza istituzionale, una vittimizzazione che appunto si ripropone in quei luoghi lì, ma secondo me il tribunale diciamo è un luogo che in qualche modo rappresenta anche il pensiero pubblico, e quindi è rispetto a questo che a me interessa andare lì sotto venerdì, peraltro alle 6 di pomeriggio, quindi il tribunale sarà bello che chiuso, non ci sarà nessuna attività giudiziaria in corso, però appunto quanto quello sia un luogo, ma rispetto a diversissimi temi, oggi parliamo della violenza, ma pure rispetto diciamo alla criminalizzazione dei movimenti sociali, in qualche modo il tribunale ripropone quello che è il pensiero pubblico rispetto a tutti questi temi qui, no? E quindi quello è un luogo in cui ha senso andare proprio per questo motivo qui, no? Perché in qualche modo è come se tenesse insieme i vari pezzi di cui stiamo parlando, poi di cui state parlando stamattina, ecco. Quindi volevo solo ricordare l'appuntamento dell'8.
Noi ti vorremmo anche io sinceramente ti vorrei chiedere un'altra cosa.
Dimmi.
No, prima di rilanciare l'appuntamento, anzi ricordati di farlo prima di salutarci. No, volevo in realtà riagganciarmi un attimo al discorso che stavi facendo sulle periferie, no? O comunque sui quartieri. Ora, al di là di cosa possa essere classificato o no come periferia, c'è in questa città si sta articolando, insomma, ormai da un po' di tempo un percorso, no? Di passeggiate che attraversano i quartieri, che intersecano lotte femministe e transfemministe in vari quartieri di Roma. Questa rete si chiama Sorema Transfemminista e diciamo come radio abbiamo seguito alcune delle passeggiate, come compagne ovviamente le abbiamo anche attraversate con i nostri corpi, e prima dell'8 ci sarà invece un altro appuntamento per preparare una prossima passeggiata transfemminista, e insomma non so se ti va di parlarcene, anche perché sarà un'assemblea e poi una passeggiata che attraversano un territorio che viene diciamo generalmente considerato una periferia, appunto perché stiamo parlando di Ostia, no? Quindi la scorsa è stata a Spinaceto. Insomma, mi sembra un percorso che tenta di tenere insieme la diversità che caratterizza una città grande come Roma.
Sì, diciamo che appunto questo percorso va avanti insomma da un annetto ormai, ed è nato proprio sulla scorta dell'ultima tranche di passeggiate che ci sono state, no? Che in qualche modo sono state anche quelle delle risposte a dei fatti accaduti, no? E quindi insieme ad alcune compagne ci siamo ritrovate a dirci che questo intervenire sempre dopo in qualche modo non ci bastava, anche perché appunto, ritornando al tema della periferia, l'intervenire dopo significa l'intervenire su quei casi che in qualche modo arrivano alle nostre orecchie, no? E i casi che arrivano alle nostre orecchie spesso sono si svolgono nei quartieri che già siamo solite attraversare con i nostri corpi, con iniziative politiche, con cortei eccetera, dove sono presenti dei collettivi. E quindi il bisogno, diciamo, da cui è nata questa assemblea, i bisogni sono stati proprio questi, no? Da un lato riuscire a intercettare dei quartieri dove come compagne e compagni anche non ci andiamo mai, e dall'altra parte costruire un luogo che fosse, diciamo, accogliente e che fosse, che potesse diventare in qualche modo megafono di tutte quelle compagne e compagno che uno spazio politico non ce l'hanno, che non hanno un collettivo da frequentare perché appunto magari vivono lontanissime da dove siamo soliti riunirci, e che spesso si trovano appunto a vivere la violenza che ci viviamo tutte in tutti i quartieri, ma la differenza è proprio quella di non avere un punto di riferimento rispetto a questo, se non molto lontano da loro. E quindi l'idea appunto di questa rete è stata proprio quella di partire da questi bisogni e provare ad intercettare diciamo delle compagne, delle donne, delle ragazze che si muovevano intorno a questo. E Ostia diciamo l'abbiamo scelta proprio perché in questi mesi all'interno della rete c'è stata una presenza costante anche di alcune compagne e compagno che vivono lì e che diciamo agiscono lì politicamente, e quindi siamo felicissime insomma di attraversare questo quartiere. Ci vedremo, come dicevi, vi ricordo gli appuntamenti, non devo dire tutte date, una sfilza di date, ci vedremo il 5, quindi martedì alle 19 al Parco Pietro Rosa, che diciamo è il parco centrale di Ostia, ci si arriva dalla stazione Lido Centro. E comunque se avete difficoltà, vi perdete, ci potete scrivere sulla pagina e vi daremo indicazioni. E per l'assemblea di preparazione invece della prossima passeggiata, che sarà sempre ad Ostia, non abbiamo ancora sciolto il nodo, comunque nel weekend, l'ultimo weekend di settembre, quindi o il 30 o il primo, lo decideremo appunto proprio in questa assemblea di martedì. E quindi speriamo appunto che questo luogo sia attraversato da più compagne possibile, non perché diciamo no, in questa fase penso che qualsiasi cosa si muove ovviamente costruita da noi è importante, quindi anche mettere insieme diversi pezzi e diversi agire, quindi l'8 andiamo al tribunale, il 5 ci mettiamo a Ostia, l'11 spero che andremo da un'altra parte ancora, e così via. Perciò ecco, proviamo anche a far sì che la fase politica, soprattutto rispetto al tema delle violenze che stiamo attraversando, sia controbilanciata invece dalla forza di tutte le attività e le azioni che riusciamo a mettere in piedi come compagni e compagni.
Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo,
grazie
all'intervento, e insomma, ci ritroviamo in piazza nei prossimi giorni.
Sì, assolutamente, ci vedremo spesso.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Allora, diciamo, cioè, abbiamo toccato diversi temi, mi sembra
lanciato
vari appuntamenti, però io vorrei insomma, prima di concludere, tornare un po' su delle questioni che secondo me come radio mi piacerebbe in futuro un po' affrontare, che sono questa questione che hai detto tu della relazioni.
Ha preso appunti,
no, non è che ha preso appunti, anche perché questa questione delle relazioni prevede il fatto che appunto mi piacerebbe che i compagni maschi, io torno sempre là perché il nodo, raga, cioè il lavoro le compagne l'hanno fatto
e lo continuano a fare
e siamo anche molto avanti, non ve lo vorrei dire, ma siamo oltre. Voi vi vedo un po' indietro, un po' troppo indietro, quindi o accelerate o a un certo punto qui la situazione diventa un po' irrecuperabile.
Non ci sono molte scuse,
ma perché lo scontro mi sembra che sia sempre molto grosso. Uno, inevitabile, è quello che diceva prima la compagna, cioè quello delle relazioni e della famiglia, cioè della mono, della coppia, della famiglia, della riportare tutto quanto. E non è un caso che abbiamo parlato in questi giorni di Padova, dove i primi provvedimenti sulla questione delle figlie dei figli è stato fatto a coppie lesbiche, no? Per cui non vengono più riconosciute due donne madri, non è un caso. E da qui insomma la questione del ritornare a dei ruoli, che sicuramente quando io mi definisco mamma bianca cristiana ho già dato la linea, cattolica ho già dato una linea di come voglio che questo paese vada avanti. E a questo punto anche, lo dico come donna, a Giorgia Meloni e via dicendo, anche come donne, cioè ci sarà chi decide di acconsentire a sta cosa e c'è chi decide che non vuole acconsentire a questa modalità, e non c'è, la mediazione è veramente minima, non ci può essere mediazione, cioè l'autodeterminazione delle scelte, delle proprie relazioni, della di come vivere anche le relazioni collettive, che io faccio insomma, un po' come mi pare, anche con chi voglio fare i figli, con chi li voglio crescere, come li voglio crescere e via dicendo, anche perché poi mi sembra che lo spazio pubblico, come ce lo state, cioè certa morale ce lo sta propinando, appunto è la guerra, i morti operai, so l'orsa uccisa, so i stupri del gruppo dei minorenni, cioè voglio dire, questa è, mi sembra palese, la morale che ci volete, che ci vogliono, no? Che hanno che diffondere. Quindi, insomma, qui bisogna anche, appunto, non mi sembra che l'apertura delle relazioni, la discussione porti a tutto questo, anzi, porta proprio a evitare tutto questo, no? E quindi su questo secondo me lo scontro è palesemente subito stato molto forte e sarà tuttora molto forte, iniziato con Verona del 2018 che era sugli stati generali della famiglia mondiale, qui parliamo della questione anche un po' più mondiale, e continuato insomma con le elezioni di questo governo su delle dichiarazioni classiche di una donna, di una premier precise. E quindi insomma, mi sembra che si fa sempre più chiara si fa sempre più chiaro da che parte stare e qual è l'oggetto dello scontro in questo futuro. Quindi parlare di relazioni, parlare di della famiglia, parlare della questione della coppia, io lo dico, è una questione che riguarda le compagne, ma riguarda anche i compagni, cioè non è che sono esenti da questo, cioè mettere in scalfire senza essere, perché vabbè, qui entriamo tutto in un modello in cui ai maschi se non sei in determinato cosa gli viene additata la se frocia, la se questo, la se quell'altro, no? Cioè anche su questo se ne potrà parlare, no? Cioè, si potrà cominciare, iniziare a scardinare anche le gabbie patriarcali su cui gli uomini...
Sì, no, diciamo che in generale, diciamo, in un contesto sociale come quello in cui viviamo, in cui il decalogo della normalità è scritto col fuoco in una maniera molto chiara e prevede delle caratteristiche e degli stili di vita ben precisi, non ci si può aspettare che chi quelle caratteristiche e quegli stili di vita per scelta o meno non può soddisfarli o decide di non adempiere a questo decalogo, non si può pensare che siano queste stesse persone quelle che anche devono mettere in discussione, fare pedagogia, accollarsi diciamo non solo la violenza moralizzatrice e normalizzante che comunque viviamo sui nostri corpi, ma anche di educare chi invece ha dei privilegi a decostruirli. Quindi come per la bianchezza, come per l'eterosessualità, come per la classe, insomma per tutte le oppressioni, chi detiene un privilegio e però si definisce un compagno, comunque ha un approccio critico all'esistente, purtroppo vi tocca un po' mettervi in discussione, cioè chi
lo dicevano già nel 1848 Stati Uniti d'America, a Seneca Falls si riuniscono delle donne che prendono il manifesto di Marx, lo leggono e dicono: qui non c'è sta una classe importante, cioè le donne. Cioè 1848, ragazzi, non è che stiamo a parlare del 2023. Detto questo, diciamo che tante cose abbiamo detto. Allora io vorrei riconcludere, visto che poi il prossimo presidio, a quanto abbiamo capito, è davanti a un tribunale. La questione dei tribunali per me è molto importante, non solo perché insomma l'abbiamo vissuta come compagne, come radio, abbiamo cercato di seguire tantissimo laddove richiesto, soprattutto perché insomma non è facile entrare per una donna dentro un tribunale, per cui dove viene richiesto insomma noi andiamo, quindi faccio anche un appello alle donne che hanno dei processi.
Se viene richiesto noi andiamo, mi fa paura.
Paura, perché comunque affrontare un processo non è facile, soprattutto per quanto riguarda la violenza, per cui se avete voglia, c'è bisogno del supporto femminista, insomma, noi ci proviamo a venire. Ma c'è un processo che a me mi sta molto a cuore, ma non so, che è il processo, cosiddetto il processo di Capodanno.
Ah già.
Qualche giorno fa il padre della ragazza sedicenne stuprata ha scritto una lettera alla Repubblica che ha avuto pochissimo eco, una pochissima eco, che invece secondo me anche come compagni, insomma, andava in come padri anche, io lo dico, perché qui insomma avete anche fatto un sacco di figli e di figlie, ma soprattutto figli e figlie, insomma, beh, quello che avete fatto, e quindi una presa di parola importante. E io un po' la volevo leggere, è molto dura perché racchiude un po' di tante, no? C'è coinvolta Parioli e Prima Valle, c'è coinvolto gli adulti e i ragazzi, ci sono coinvolte i media, ci sono le istituzioni, i tribunali,
i social,
le amicizie, l'amicizia. Cioè, a me la questione anche che mi ha fatto riflettere tanto quest'estate è stata la lettera della ragazza di Palermo, stuprata a Palermo, che ha detto, oltre al fatto così ci fate morire eccetera, ma si è rivolta alla sua amica.
La lettera, il post su...
Il post, scusa, non la lettera, la post, sono rimasta un po'
ottocentesca.
Si è rivolta anche alla sua amica. Cioè, sì. Io sono contenta perché in qualche maniera almeno si mette anche lì questa discussione, perché mi sembra ormai palese che anche tra donne, regà, o se sta da una parte o se sta dall'altra, cioè c'è poca anche qui linea, ripeto, Giorgia Meloni è una donna e delle linee ha date. Quindi, beh, qualche giorno fa, il 28 agosto scorso, il Corriere pubblica, non lo firma questo articolo, però parla appunto il genitore, la gente non comprende queste situazioni, prendo quindi la penna per spiegare il calvario di una persona nell'essere spezzata nella sua dignità. Cara ragazza anonima di Palermo, sono il padre della vittima, vabbè, del noto stupro di Capodanno di Roma, e scrivo per appoggiarti. Devi reagire contro chi sui social ha farneticato che a una come te è normale che capiti. Ma ti scrivo anche per avvertirti, sei sola, perché gli altri non comprendono. Vabbè, lo scrive in una lettera, il padre, eccetera, eccetera. Vittima di uno stupro di gruppo? La gente non capisce. Prendo quindi la penna, sei tu che mi hai dato il coraggio. Scrivo per spiegarti che per te e tutti il calvario di essere spezzato, eccetera, eccetera. I legali sconsigliano questa testimonianza inutile al processo, ma non abbiamo scelto di denunciare per dei vantaggi che non ci saranno se gli imputati non sono attori di Hollywood. Il prezzo da pagare a esporsi in un processo per stupro è enormemente superiore a ogni possibile vantaggio personale. Vabbè, si fa per le figlie, eccetera, eccetera. Anche questo è uno stupro collettivo, e tu che ti sei esposta un po' di più probabilmente già lo sai. Cioè, nel senso che comincia a trapelare che molte volte le famiglie, insomma, si trovano poi nei processi in tribunale, e forse qualcosa cominciano anche a capire di come cosa succede dentro i tribunali alle ragazze, alle donne, ai compagni, ma anche a quella che vuole divorziare. Cioè, molte donne che chiedono il divorzio, che denunciano, sono automaticamente denunciate per diffamazione. Ci sono delle, soprattutto nei casi di violenza, di maltrattamenti, quando divorzio per maltrattamenti eccetera, i casi di diffamazione degli uomini contro le donne che vogliono chiedere il divorzio, denunciano maltrattamenti eccetera, aumenta esponenzialmente. Mia figlia drogata e stuprata da 5 individui, aveva 16 anni quando è stata drogata e stuprata da almeno 5 individui, è inequivocabile, il referto ospedaliero certifica gravi lesioni, ma per noi, come temo sarà anche per te, l'evidenza non basta. Il gioco processuale sarà a dimostrare che tu, come lei, voleva esattamente quello che vi è successo. Uno stupro è un puzzle di tradimenti, dobbiamo raccontare a tutti cosa significano nel quotidiano, vabbè, eccetera, eccetera. Cioè, quindi, mi sembra chiarissimo, no? Quello che poi accade, e quindi questo, insomma, scritto da un padre, per me c'ha anche un suo grosso più effetto. Filmata mentre abusavano di lei. Pensavi di aver lasciato tua figlia minorenne in un luogo sicuro, cioè dalla famiglia della sua migliore amica. Non immagini che l'adulto a cui la è affidata, senza avvisarti, la porta a una festa proibita in tempo di Covid. Finché piomba una chiamata da una caserma di carabinieri, eccetera, eccetera, eccetera. La lascia alle deposizioni dolorose e via dicendo. Va bene, quindi... poi racconta, mia figlia non usciva più di casa, e qui ritorniamo anche, ci sono un po' tutti i discorsi che un po' abbiamo, continua a ricordare il papà, mia figlia, cara ragazza di Palermo, è una tua coetanea normale, ma non riesce a entrare in un centro commerciale e corre di nuovo a casa perché si sente addosso gli sguardi. Cioè, quindi la colpevolizzazione continua che accade, che c'è, va bene. I suoi amici non capiscono perché non accetta mai di andare a casa di qualcuno. Ma si può raccontare cosa le è successo l'ultima volta che l'ha fatto? è una se stessa che sa benissimo come tutto questo sia irrazionale, ma è costretta a venire a patti con se stessa, condizionata dal trauma. Quindi, insomma, è ovvio che il concetto poi di paura passa al di là poi se tu in qualche maniera sei effettivo pericolo oppure meno, o se effettivamente quella paura la vuoi. Perché la paura molte volte non è che, cioè, anche rifiutandola molte volte, questo passa con una violenza così grossa, ma passa anche con tutto quello che, cioè, no, te stuprano tante altre cose che in qualche maniera poi quello alla fine te passa. Va bene, poi la lettera, insomma, è molto dura e si arriva al processo. Lei è la ragazza che ha detto che vuole fare il procuratore, perché almeno così è in futuro, pensa, no? Si vuole fare l'avvocato, il procuratore, proprio pensa come, no? Ha introiettato a 16 anni già la questione che dentro i tribunali cosa accade dentro i tribunali. Così la mia laurea in giurisprudenza avrà un altro significato, così sarò un buon procuratore. Queste dichiarazioni di una sedicenne, oggi 19enne. Le deposizioni al processo, poi il processo, una dura deposizione, ma nulla in confronto alla crudeltà delle testimonianze degli amici. Se la tua denuncia li espone, fa scoprire uno spazio, cioè lo spazio gestito da buona famiglia, sei scomoda, meglio minimizzare. Così quelli che l'avevano portata dai carabinieri in seguito a un'ovvia violenza dichiarano che sembrava consenziente e via dicendo. Va bene. E finisce così, no? Ti siamo vicini, ora che tutto dipende dalla giustizia. Quanto vale una sentenza? Quale futuro avrà la ragazzina che vuol fare il procuratore per difendere le altre vittime? E quale messaggio riceverai tu, dopo esserti esposta sui social, a nome di tutte, sta parlando a Palermo, se invece di una decisione che riconosce il vostro coraggio di denunciare avrete una formula che in linguaggio giurisprudenziale significa facevi meglio a stare zitta, rompi coglioni? Fine. Mi è sembrata, insomma, questo per dire che evidentemente anche questo processo sarebbe buono, insomma, a me piacerebbe andare un po' a seguirlo un po' meglio, perché poi è successo a Roma, vede tanti aspetti, no? C'è un po' tutto quello che abbiamo provato anche a dire oggi, che ci si ritrova e via dicendo. Va bene, io direi che con questo forse possiamo chiudere. Allora sì, con delle cose. Allora, quali sono le criticità che abbiamo un po' esposto? Beh, ci sono degli appuntamenti il 5 e l'8. Sicuramente questa questione di parlare delle relazioni, della famiglia, della coppia, e anche questa cosa un po' di storia del femminismo e dell'autodifesa delle femministe, sono argomenti che io ributto là anche alle compagne della radio, perché sono, insomma, potremmo cercare di approfondirle nelle prossime giornate, nel prossimo anno. Detto questo,
questi buoni propositi per l'anno militante che sta iniziando.
Sì, mi raccomando.
Che?
Sempre. No, continuiamo a partecipare all'assemblea, a discutere, eccetera. Cioè, secondo me sono momenti molto importanti, anche se possono sembrare molte volte che non portano a qualcosa nell'imminente di pratico, no? Di forte, però aumenta, cioè la partecipazione aumenta sempre di più. Parlarne, discuterne è sicuramente importantissimo, farlo in qualsiasi forma, dal privato al pubblico, e poi cominciare, provare a riflettere collettivamente su come un po' riprendere questo spazio pubblico che evidentemente un po' si è abbandonato per una costrizione, appunto, no? Solo della socialità privata, o nei locali, o lo dico anche rispetto ai centri antiviolenza, cioè a tanti posti che sono importanti sicuramente, che salvaguardano, sì, perché ci hanno permesso, insomma, anche una sopravvivenza, ma che in questo momento secondo me dovremmo provare a portarli un po' fuori, perché di cose da pratiche da dire e da fare ne abbiamo, e lo scontro, insomma, si è alzato abbastanza di livello. Io ringrazio chi ci ascoltate, questa è Radio Onda Rossa, e sono le 12:24 minuti primi. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, finiamo qui, e l'appuntamento con la radio è nel pomeriggio con le trasmissioni. Ciao. ovviamente anche questo processo sarebbe buono, insomma, a me piacerebbe andare un po' a seguirlo un po' meglio, perché poi è successo a Roma, vede tanti aspetti, no? C'è un po' tutto, tutto quello che abbiamo provato anche a dire oggi, che ci si ritrova e via dicendo. Va bene, io direi che con questo forse possiamo chiudere. Allora sì, con delle cose. Allora, quali sono le criticità che abbiamo un po' esposto? Beh, ci sono degli appuntamenti il 5 e l'8. Sicuramente questa questione di parlare delle relazioni, della famiglia, della coppia, e anche questa cosa un po' di storia del femminismo e dell'autodifesa delle femministe, sono argomenti che io ributto là anche alle compagne della radio, perché sono, insomma, potremmo cercare di approfondirle nelle prossime giornate, nel prossimo anno. Detto questo,
questi buoni propositi per l'anno militante che sta iniziando.
Sì, mi raccomando.
Che?
Sempre. No, continuiamo a partecipare all'assemblea, a discutere, eccetera. Cioè, secondo me sono momenti molto importanti, anche se possono sembrare molte volte che non portano a qualcosa nell'imminente di pratico, no? Di forte, però aumenta, cioè la partecipazione aumenta sempre di più, parlarne, discuterne è sicuramente importantissimo, farlo in qualsiasi forma, dal privato al pubblico, e poi cominciare, provare a riflettere collettivamente su come un po' riprendere questo spazio pubblico che evidentemente un po' si è abbandonato per una costrizione, appunto, no? Solo della socialità privata, o nei locali, lo dico anche rispetto ai centri antiviolenza, cioè a tanti posti che sono importanti sicuramente, che salvaguardano, sì, perché ci hanno permesso, insomma, anche una sopravvivenza, ma che in questo momento secondo me dovremmo provare a portarli un po' fuori, perché di cose da pratiche da dire e da fare ne abbiamo, e lo scontro, insomma, si è alzato abbastanza di livello. Io ringrazio chi ci ascoltate, e questa è Radio Onda Rossa, e sono le 12:24 minuti primi. Per quanto riguarda la nostra trasmissione, finiamo qui, e l'appuntamento con la radio è nel pomeriggio con le trasmissioni.